Modem.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Y colegiado con las máximas estructuras.
In collaborazione con le più alte strutture del partito, dello Stato e del governo, i funzionari cubani hanno recentemente avuto colloqui con rappresentanti del governo degli Stati Uniti.
As we achieve a historic transformation in Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba.
Mentre raggiungiamo una trasformazione storica in Venezuela, guardiamo anche con interesse al grande cambiamento che presto arriverà a Cuba. Cuba è alla fine del percorso. Non hanno soldi, non hanno petrolio, hanno una filosofia sbagliata e un regime cattivo che dura da molto tempo.
Regime that's been bad for a long time.
Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones.
Questi colloqui hanno avuto lo scopo di trovare soluzioni attraverso il dialogo alle divergenze bilaterali esistenti tra le nostre due nazioni. Negli scambi avvenuti abbiamo espresso, o meglio la parte cubana ha espresso, la volontà di portare avanti questo processo.
Cuba al bivio, sospesa tra il buio quasi totale dei suoi blackout, stretta tra la morsa di una crisi interna senza precedenti e la pressione storica dell'embargo statunitense attivo dagli anni 60. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Renato Amadò cura la messa in onda, io sono Agata Galfetti. Da un lato la cronaca ci riporta di un paese al collasso quasi totale, economia in caduta libera, apagones, ovvero blackout che paralizzano il paese anche per 20 ore al giorno, blocco delle forniture di petrolio, una sempre più crescente disperazione e anche protesta popolare. Dall'altro la riapertura di un canale di dialogo con Washington, forse l'unica leva per ottenere l'ossigeno economico necessario a sopravvivere, ma a quale prezzo? Di questo parleremo nella prossima mezz'ora a Modem con due ospiti e grazie anche ad un contributo registrato con l'ambasciatore svizzero a Cuba, Stefano Vescovi. Prima però vi presento gli ospiti che sono collegati in diretta. Buongiorno a Roberto Livi, giornalista di lungo corso basato a L'Avana.
Buongiorno a voi.
E benvenuta ad Antonella Mori, docente all'Università Bocconi di Milano e responsabile del programma America Latina all'Istituto di Scienze Politiche ISPI. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Roberto Livi, prima di parlare di dialogo diplomatico, vorrei innanzitutto portare l'attenzione sulla situazione a Cuba, che lei ha raccontato spesso nei suoi articoli. Cuba e i cubani sono sempre stati associati alla parola resilienza in mezzo alle difficoltà e in più di 60 anni ce ne sono stati altri di tempi bui. La situazione di oggi, dopo il blocco delle forniture di petrolio dal Venezuela, è la più grave alla quale si sia mai assistito, anche peggio del periodo speciale?
Io credo di sì, anche se nel periodo speciale io non ero ancora a Cuba, ero corrispondente allora da Mosca, del Messaggero, però sicuramente penso di sì, perché a parte la durezza che lei ha descritto con blackout che durano tanto tempo, e un blackout significa non solo non aver luce, ma non aver la corrente elettrica per far arrivare l'acqua, non si può cucinare, no, insomma è una situazione drammatica, però in più c'è anche il fatto che è una situazione drammatica che dura da tanto tempo e quindi quella che viene definita la resilienza eccetera è molto diminuita, nel senso che proprio la forza della gente, la capacità di resistenza è secondo me al lumicino. Perché la situazione, non solo i prezzi, non solo la mancanza di corrente, ma la difficoltà a muoversi, perché i trasporti sono praticamente al collasso, e i prezzi sono alle stelle, perché, e quindi il cubano di a pie, cioè il cittadino comune, quello che vive del budget statale, è in povertà, non ci sono altri termini. È in povertà drammatica, cioè non riesce a mettere insieme sicuramente tre pasti, ma forse alle volte nemmeno uno, per cui direi di sì, che è il periodo più drammatico post-rivoluzione.
E non è, se capisco bene, non è stato scatenato forse soltanto dall'intervento americano in Venezuela, ma è una crisi che è iniziata ben prima?
Sì, bisogna fare distinzioni, nel senso che, come diceva il grande scrittore galliano uruguaiano, Cuba non è quello che ha voluto, ma quello che ha potuto essere. E quello che ha potuto essere è dovuto al fatto che da 60 anni deve resistere a un embargo, che non è un embargo, è un vero blocco, un vero strangolamento. Questo però non può esimerci dal dire che sono state fatte negli ultimi anni specialmente delle scelte poco comprensibili, come quelle di puntare molto su un turismo che è in decadenza. Negli ultimi 3-4 anni nel budget statale l'investimento nel settore del turismo è arrivato fino al 34-35%, nei confronti di 6% di tutto il settore agricolo e il 2% di istruzione e sanità. Quindi voglio dire, più poi anche l'attare ordinamento, cioè il tentativo di unificazione delle monete del 2019, è stato un disastro. Quindi vi sono anche responsabilità interne, però in un quadro veramente disumano di strangolamento da parte degli Stati Uniti.
Antonella Mori, sotto il profilo economico, per usare le parole di Donald Trump, Cuba ai giorni contati. Dopo la pandemia, oltre 2 milioni di cubani hanno lasciato l'isola. Oggi l'inflazione è altissima, le tensioni sociali crescono. Ora questo blocco al combustibile ha messo in crisi anche i fiori all'occhiello della rivoluzione cubana: sanità, socialità e sistema scolastico. Cuba come la conosciamo ai giorni contati?
Beh, direi di sì. Direi che a questo punto possiamo dire che i giorni sono quelli per un cambiamento, sono arrivati, nel senso che, come ha descritto molto bene Roberto Livi prima, la situazione interna economica e sociale è drammatica, nel senso che ormai la stragrande maggioranza dei cubani è in povertà, e non solo per quello che diciamo è successo nelle ultime settimane, quindi il fatto che è stato tagliato totalmente l'arrivo di petrolio dal Venezuela e anche da altre origini, ma è una storia che viene da prima, errori che sono stati fatti. Quindi quello che possiamo aspettarci è sicuramente un cambiamento. Ora, io penso che il cambiamento sarà un cambiamento più vicino a quello che abbiamo visto in Venezuela, quindi un cambiamento del politico molto limitato, però con invece un accordo per dei cambiamenti importanti nella parte economica, ovvero una strategia anche per Cuba dove prima si punterà a una rivitalizzazione, naturalmente concertata con gli Stati Uniti, che qui sono determinanti, a una rivitalizzazione dell'economia per poi passare a un vero cambiamento politico.
Su questo tema ci potrebbero essere già degli importanti annunci, proprio quest'oggi ci arriveremo. Vive e lavora a Cuba anche il nostro terzo ospite, l'ambasciatore svizzero a L'Avana, Stefano Vescovi, che ieri pomeriggio Dario Lanfranconi ha raggiunto al telefono, e allora voglio farvi sentire la sua testimonianza.
Guardi, devo dire la verità che l'ONU ha pure definito la situazione uno strangolamento economico di un paese. Evidentemente sì, i servizi turistici sono stati frenati, le attività produttive ostacolate molto, e insomma c'è anche un impoverimento della popolazione tutta, direi. Non bisogna ridurre la situazione a questi due ultimi mesi, la crisi è di più lunga data. Da una parte i 65 anni delle sanzioni americane, dall'altra delle scelte economiche sbagliate del governo cubano, con un'economia rimasta in gran parte centralizzata e pianificata dallo Stato. Però la situazione è che Cuba dispone di persone ben istruite, e a livello, diciamo così, anche dei paesi latinoamericani, ma oltre, così via, è un grande atuno, come si dice, ma produce poco. produce molto poco e la contrazione è evidente ogni anno per noi, e le uniche realtà che crescono sono le piccole e medie imprese e le cooperative indipendenti.
Quando ci siamo sentiti qualche giorno fa mi diceva, proprio per far capire concretamente, che anche voi in ambasciata avete sovente dei blackout, mi parlava addirittura di una ventina al giorno possibili, è così?
Sì, dipende dalla zona dove uno si situa. Noi abbiamo un generatore, evidentemente consumiamo diesel, finché ne avremo potremo andare avanti, no? Però diciamo così, abbiamo un generatore che deve mettersi in marcia, perché ogni volta che viene tolta la corrente cade tutto il sistema telefonico, il sistema di sicurezza, la luce, eccetera, eccetera, e poi deve essere messo in mosso da questo generatore al diesel. Allora, in altre zone praticamente parte e sta via per 10 ore, in quella zona lì, perché ci sono le ambasciate, parte e poi sta via magari per un po', poi ritorna, però ogni volta è un'interruzione, noi abbiamo 20 volte al giorno, e giustamente quando uno parla con qualcuno al telefono, sta scrivendo qualcosa al computer, o per esempio i servizi consolari stanno producendo dei documenti ufficiali, vuol dire iniziare da zero in quel caso lì, in particolare per i documenti ufficiali o per i passaporti, per le carte d'identità, per altri documenti. È molto difficile per le persone che lavorano.
Ecco, restando proprio alla vostra attività diplomatica, al momento quanti svizzeri vivono a Cuba e chi sono? Esprimono anche delle preoccupazioni questi svizzeri che vivono lì rispetto alla situazione?
Guardi, ci sono circa 200 svizzeri ufficialmente registrati a Cuba, sono meno, prima erano di più, ma a partire dal Covid si sono ridotti molto. Gli effettivi stimati da noi sono circa 500 e diciamo la gente è qui per ragioni affettive, per legami, anche per l'amore dell'isola, della sua cultura, ma questo divario nasce dal fatto che molti fanno una scelta pratica, non si iscrivono al consolato svizzero a L'Avana o si iscrivono solo come turisti, perché vogliono mantenere la residenza in Svizzera per avere un conto bancario, che è molto difficile mantenerlo in Svizzera se uno vive a Cuba, e poi soprattutto per poter accedere alle cure mediche di qualità in caso di necessità. Diciamo così che le preoccupazioni della comunità svizzera sono cambiate negli anni. Fino a qualche anno fa erano legate soprattutto alla formazione dei figli, alla possibilità, per esempio, dopo la scuola dell'obbligo di fare un buon apprendistato, di accedere a una buona scuola superiore. Adesso sono di altre ordini, di ordine medico-sanitario. Chi si ammala o ha un incidente grave deve partire, perché qui gli apparecchi non funzionano, non ci sono i reagenti e la situazione sanitaria è veramente disastrata.
Ha citato il turismo, che è praticamente fermo, la sanità. Ecco, pensando proprio al sistema Cuba e anche all'apparato statale, qual è il suo stato di salute?
Guardi, una premessa bisogna farla. Cuba è un paese strutturato e di per sé ben organizzato. Non è un paese al collasso o un paese fallito. Alcune parti dello Stato, come molti paesi, funzionano bene, altre sono a rimorchio. E poi c'è anche l'immigrazione, ha contribuito molto, perché in 5 anni sono partiti quasi 2 milioni di persone, anche molti tecnici, molti giovani. Ma poi c'è un allarme più grande, è l'acqua, evidentemente. Se già il sistema idrico era un po' incasinato, e adesso l'acqua crea un problema.
La testimonianza dell'ambasciatore svizzero a Cuba, Stefano Vescovi, che risentiremo ancora più avanti. Roberto Livi, torniamo in diretta. Fin qui abbiamo fatto un quadro generale della situazione sull'isola. È chiaro anche che il divario sociale tra chi ha accesso, ad esempio, a un generatore d'emergenza e chi no, si accresce in questa crisi. Ora veniamo alla politica. Non sembra essere necessario agli occhi degli Stati Uniti, però, un intervento diretto a Cuba, come è accaduto in Venezuela. Si è parlato di friendly takeover, un cambiamento imposto amichevolmente, se posso tradurlo così.
Sì, indubbiamente quello che sta avvenendo quando venerdì scorso il presidente Díaz-Canel ha confermato, da parte sua ha ammesso, comunque diciamo ha confermato quello che già tutti immaginavano, cioè che vi fossero dei contatti per risolvere in maniera diplomatica le differenze fra i due paesi, indubbiamente è il segnale che da parte degli Stati Uniti si preferisce una soluzione negoziata a un intervento militare, anche perché da anni, non solo adesso, Cuba è di fatto un problema di sicurezza interna degli Stati Uniti. Cioè nel caso di una guerra, nel caso di conflitti, eccetera, la gran parte di Fujaski, che sarebbe inevitabile, si rivolgerebbe verso gli Stati Uniti, nel momento in cui lei sa benissimo che il governo americano, l'amministrazione americana, sta conducendo una lotta, secondo me anche disumana, nei confronti dell'immigrazione. Quindi se preferisce la via, diciamo, di un cambiamento prima economico e poi dopo chiaramente la strategia degli Stati Uniti è cambiare il governo di Cuba.
Professoressa Mori, Cuba nel 2021 era stata scossa da violente proteste popolari, represse anche molto duramente. I manifestanti chiedevano importanti riforme, alcune in parte sono state attuate, pensiamo all'apertura verso le piccole e medie imprese a cui facevamo riferimento prima, però insomma il benessere della popolazione, lo abbiamo detto, e anche l'indice di gradimento nei confronti del governo non è migliorato, e anche oggi assistiamo a proteste crescenti. Venerdì appunto la conferma di aver aperto queste trattative con Washington, oggi dovrebbero venire annunciate nuove importanti concessioni. Siamo forse davvero all'inizio di una vera transizione?
Sì, ripeto, secondo me c'è da tenere in considerazione che è necessaria questo cambiamento, perché il paese comunque, diciamo, gli Stati Uniti in questo momento stanno, sappiamo, strangolando più del solito, perché l'embargo c'è dalla fine dal 1960 sostanzialmente, però quello che è successo negli ultimi due mesi, il fatto che anche tutto il petrolio che veniva dal Venezuela è stato bloccato, e poi stanno facendo anche un tentativo di togliere tutto quello che è l'entrata di valuta estera nel paese. Quindi ovviamente questo aspetto della mancanza di petrolio vuol dire poi per il settore del turismo, che è la principale entrata di valuta estera, e che si sono bloccati perché gli aerei non arrivano, perché poi non sanno come ripartire. Gli alberghi, se non sono attrezzati, non riescono a garantire ai propri turisti l'elettricità. Quindi hanno tolto, ecco, ricordiamo anche che stanno cercando di portare tutti i medici che sono andati all'estero a lavorare, sappiamo che ne abbiamo per esempio anche nel nostro paese in Italia, stanno cercando di dire adesso voi dovete ritornare. Quindi quella è un'altra fonte di entrata di valuta estera importante per il paese. Quindi chiaramente gli Stati Uniti hanno la capacità in questo momento di stringere al massimo e poi ogni tanto di allentare questo strangolamento. Infatti sappiamo che hanno consentito un po' di petrolio dal Venezuela, è arrivato nelle ultime settimane a Cuba, però è chiaro che hanno questa capacità di fare. Quindi noi ci aspettiamo dei cambiamenti, e ripeto, secondo me i cambiamenti che vedremo, quindi le concessioni, quello che verrà, saranno sul fronte economico, che potranno essere da un po' più di apertura agli investimenti privati, un po' più naturalmente di apertura agli investimenti di aziende americane in alcuni settori, pensiamo anche al settore proprio quello petrolifero, energetico. E poi l'altro punto su cui gli Stati Uniti sicuramente vorranno per poter appunto allentare lo strangolamento, è quello invece che ci sia una rottura abbastanza netta con gli amici storici che hanno aiutato Cuba, principalmente Cina e Russia, perché questa è la strategia che l'amministrazione Trump ha nei confronti di tutto l'emisfero occidentale, e quindi tutta l'America Latina, è quello di allontanare il più possibile la presenza della Cina, perché la Russia è meno importante, ma la presenza della Cina sia dal punto di vista economico e poi come influenza politica.
Roberto Olivi, quanto è importante, nell'ottica di queste trattative tra La Habana e Washington, quanto è importante il ruolo della diaspora, dei cubani all'estero?
Beh, estremamente importante. Infatti le prime riforme che si prevedono saranno quelle di aprire l'economia cubana agli investimenti esteri da parte della Florida. Questo sono il prossimo annuncio, probabilmente è su questo, anzi si è quasi sicuro che sia su questo, il che però apre tutta una serie di problemi istituzionali, perché riguarderà la garanzia della proprietà privata, dei profitti, e soprattutto la possibilità di investire in settori che fino adesso erano off limit, cioè proprietà private nel settore delle costruzioni e della terra. E su questo ci dovrà essere anche un problema probabilmente anche di riforme costituzionali. E quindi questo sarà il primo passo sul quale credo che la diaspora, ma soprattutto l'amministrazione americana, chiederà una prova di cambiamento da parte e poi su questo si innesta il fatto che il rafforzamento, quelle si chiamano MIPINES, cioè micro, piccole e medie imprese, parte delle quali sono dipendenti da personaggi legati allo Stato, ma una parte sono indipendenti, e questa si crea, cioè una struttura sociale autonoma da parte dello Stato, la quale, rafforzandosi, poi avrà anche esigenze di sbocco politico. Cioè si creerà quella parte di società civile che fino adesso manca, capace di formulare quello che può essere veramente una transizione, perché per adesso è difficile parlare di transizione nel momento che vi è da una parte uno Stato che si difende e dall'altra parte una comunità, quella della Florida, che in gran parte è totalmente anticastrista, cioè una sola linea, far fuori il comunismo. Nel mezzo deve crearsi, secondo me, a Cuba appunto una parte di società che sia capace di avere un programma politico di transizione, fatto che fino adesso non occorre.
È quello di cui si parla spesso, che in questi anni non si profilava, insomma, una vera leadership di opposizione interna a Cuba. Antonella Amori, andiamo sulla figura di Marco Rubio, il segretario di Stato americano, figlio di esuli cubani. Non è un mistero che nel suo personale programma politico ha iscritto il sogno di rovesciare il castrismo. Oggi però non sembra quello l'obiettivo di Donald Trump. Per Trump conta il business e un ritorno economico per gli Stati Uniti, e non la cosiddetta esportazione della democrazia. Questo fa di Rubio un falco un po' più addomesticato?
Sì, penso che Rubio comunque si rende conto della situazione, perché conosce molto bene la situazione cubana, e come appunto è stato anche ricordato, manca un'opposizione organizzata, quindi il rischio di un rovesciamento del regime, diciamo, cubano, soprattutto dall'esterno, è un rischio di una crisi istituzionale politica disordinata, molto disordinata, con il rischio di avere lasciano il paese, cosa che senza dubbio l'amministrazione americana non vuole. Quindi Rubio sa che questo deve essere evitato, che Trump non glielo perdonerebbe, ma lui probabilmente questa cosa anche recentemente ha dichiarato in un vertice dei paesi caraibici, ha detto: dobbiamo essere realistici, non possiamo pensare di un cambiamento nel giro di pochi giorni, anche se il cambiamento sappiamo che dovrà esserci. Quindi la strategia è migliorare la situazione economica, creare probabilmente anche le basi per una opposizione politica interna basata su strutture come piccole e medie imprese, cioè su una società civile più rafforzata, per poi parlare di un cambiamento politico. Però, chiaro, per Rubio è sempre stato prioritario questo intervento a Cuba, e quindi anche per questo possiamo dire questo cambiamento ci sarà.
Prima parlavamo di altre potenze internazionali, anche di questo Dario Lanfranconi ha parlato con l'ambasciatore svizzero a Cuba Stefano Vescovi. Allora sentiamo la seconda parte dell'intervista.
La Svizzera ha rappresentato per anni gli interessi cubani a Washington e quelli statunitensi a L'Avana. Cosa è rimasto di questa esperienza e qual è il ruolo attuale della Svizzera nei rapporti Washington-Havana?
E dice giusto, dal 61 al 2015 la Svizzera ha presentato interessi statunitensi qui a L'Avana e dal 91, cioè dopo la caduta dell'Unione Sovietica, al 2015 quelli cubani a Washington. Poi il presidente Obama ha riaperto l'ambasciata con l'allora leader Raul Castro, cioè il fratello di Fidel Castro, hanno deciso di riaprire le ambasciate a L'Avana e a Washington e noi abbiamo ridato il mandato. Che cosa ne decorre per la Svizzera? Io credo un grande e prezioso capitale politico e diplomatico, la fiducia costruita nel lungo termine. Guardi, secondo me questo è anche un senso più profondo della politica estera svizzera, difendere i propri interessi nel rispetto degli altri, essere utili mantenendo i propri valori. E in questo momento, però devo dire la verità, non svolgiamo un ruolo formale tra Cuba e gli Stati Uniti.
In questo senso sappiamo che da quando c'era la seconda presidenza Donald Trump è cambiata completamente la strategia politica nei confronti di tutta l'America Latina. Ecco, a livello di popolazione, ma anche per voi che fate un lavoro diplomatico, come vengono vissute questo cambio di strategia statunitense e le minacce di Trump?
Gli Stati Uniti hanno appoggiato la nascita e l'indipendenza della Repubblica di Cuba nel 1902, però hanno mantenuto sempre un controllo sull'isola, per esempio hanno stabilito la base navale di Guantanamo. Fondamentalmente da allora Washington ha sempre trattato Cuba più come un tema di politica interna che di politica estera. In questo momento della storia la diaspora cubana in Florida, che ha diciamo un certo peso politico negli Stati Uniti, e vediamo anche degli esponenti molto importanti anche a Washington, rafforza questa tendenza di fondo di trattare Cuba come una questione di politica interna statunitense. E noi dobbiamo leggerla in questo senso qui. I cubani hanno opinioni molto diverse, devo dire la verità. Non c'è un dibattito pubblico su questa cosa qui, c'è sulla rete, perché in realtà i cubani hanno a disposizione tutta l'informazione come noi, in rete. Credo che in fondo l'unico punto che congiunge tutti i cubani è la voglia di un cambiamento, diciamo così, economico, per aumentare un po' la crescita economica, perché veramente si è ridotta negli anni. Io non vedo nessuno che non abbia voglia di cambiare qualcosa per poter avere una vita come prima, almeno, perché prima l'avevano.
Per chiudere un po' il cerchio e tornare sul vostro lavoro che svolgete sul campo, come vi rapportate con Berna? Anche siete in contatto continuo, vista anche la situazione attuale, e soprattutto che ruolo può avere la Svizzera sull'isola? Voi di che cosa vi occupate concretamente?
Sì, il Consiglio federale ha sempre prestato attenzione a Cuba. Dal 2000 al 2004 ha sostenuto un ampio programma di cooperazione allo sviluppo qui a Cuba, che ho chiuso nel dicembre del 2024 perché per decisione del Parlamento federale abbiamo ritirato tutta la cooperazione dall'America Latina. Il consigliere federale Cassis è già stato qui a Cuba nel 23, una piccola visita, e però incontra regolarmente il ministro degli affari esteri cubano a New York e a Ginevra. Il dialogo è cordiale e schietto. Attualmente quello che noi abbiamo come centro delle nostre attività è prima di tutto l'aiuto umanitario. Abbiamo parlato prima del fatto che l'acqua è un tema molto delicato per la sopravvivenza e per la salute delle persone. Rimarremo in questo ambito sicuramente quest'anno, aiutando a ripristinare per esempio dei depuratori, a migliorare la qualità dell'acqua potabile. Il secondo ambito invece è quello dell'appoggio alle riforme economiche a livello di piccole e medie imprese. Malgrado tutto, qualcosa si muove. Direi che esistono le imprese familiari e la Svizzera le sostiene con delle formazioni specifiche in contabilità, in marketing, in logistica. E da quest'anno avremo anche la possibilità, è una specie di progetto pilota, vedremo però, di per la prima volta la rivoluzione di portare in alcune scuole professionali l'insegnamento dei principi dell'economia di mercato. Non ci facciamo illusioni, noi operiamo all'interno di un sistema cubano, però sono elementi, sono semi per una trasformazione, direi tranquilla, non imposta.
Roberto Livi, torniamo in diretta. L'ambasciatore diceva una trasformazione tranquilla non imposta, suona utopico o si può credere che a Cuba si possa andare verso una trasformazione tranquilla? Si è spesso parlato di riforme alla cinese o alla vietnamita, con apertura economica ma un controllo politico del partito unico. È questa l'opzione?
Indubbiamente sì, questa può essere un'opzione, che il modello cubano deve essere riformato, ormai è chiaro, addirittura era stato lo stesso Fidel anni fa che l'aveva detto. perché il paese non produce più nulla, perché vi è una fuga dei cervelli, per tante altre cose. Il problema è che di fatto vi è una divisione all'interno della leadership, i cui rapporti di forza non si sanno perché l'informazione è del tutto poco trasparente. Però è indubbio, cioè, che questo immobilismo degli ultimi anni che ha portato alla disastrosa situazione attuale è dovuto al fatto che non vi è un controllo, che non vi è un'unità di intenti, chiamiamola così, che tutto il sistema politico, come si vede anche da quanto si capisce nelle trattative, è ancora ancorato all'asse di Raul Castro, che ha 94 anni, e del suo inner circle, che è soprattutto militare. Tant'è vero che il monopolio, il grande conglomerato militare che è Gaesa, che controlla praticamente tutto il flusso di valuta estera che viene dall'esterno, non è sottoposto a quello che in Italia si chiama la Corte dei Conti e che in Cuba si chiama la Controlleria di Stato, cioè i militari controllano se stessi, per cui Díaz-Canel, che è il presidente della sì. Repubblica, primo segretario del partito, non ha il controllo sulla valuta che entra nel paese, che è una situazione piuttosto, come dire, no, non tranquilla, ecco, che deve essere modificata. Poi quello che succederà si vedrà.
Purtroppo è invece terminato il tempo a nostra disposizione, sarebbe stato bello poter discutere ancora un po' con i nostri ospiti. Noi vedremo se ci saranno comunicazioni oggi quanto al futuro prossimo di Cuba. Modem termina qui, grazie per essere stati con noi, una buona giornata, torniamo domani.